Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordini ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra». Gesù gli rispose: «È altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: «Tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori». Allora Gesù gli disse: «Vattene, Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Parola del Signore.
Lode a te, oh Cristo.
Ecco, mi permetto, per noi che non siamo monaci, di ripensare un po' innanzitutto la spiritualità di San Pier Damiani e poi di introdurci alla lezione, meditazione del Vangelo. Una personalità esuberante, ricca e complessa, San Pier Damiani. Egli fu in particolare un riformatore della Chiesa. Questi tempi la parola riformatore torna di moda, spero anche di teologia. Con la sua parola, con l'esempio e direi anche con la sua autorevolezza. Parola, esempio, autorevolezza. Con il suo ardore e attraverso le varie missioni che gli affidarono i papi, almeno 6 papi, contribuì a renderla più evangelica, più missionaria, più degna, diceva lui, del suo fondatore, Gesù Cristo, meno schiava del potere temporale. Modello di vita cristiana e di vita missionaria. Modello di credente e di testimonianza luminosa del Vangelo. Seppe nella sua vita realizzare una felice sintesi tra vita eremitica, contemplativa e attività pastorale. può diventare comunicatore di una fede intensa se prima si è capace, dice Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, e se prima si è capace di vivere intimamente con l'inviato del Padre, Gesù Cristo. San Pier Damiani Eremita, in lui era prepotente il desiderio di incarnare nella sua esistenza la radicalità evangelica, di amare Cristo sopra ogni cosa senza riserve. Nulla, San Benedetto, assolutamente nulla anteporre all'amore di Cristo. Il rigore dell'eremo. Questo doveva essere organizzato in modo tale da essere luogo, tra virgolette, di silenzio, di preghiera, di prolungati e austeri digiuni, di generosa carità e di obbedienza piena al priore. Obbedienza piena al priore. Funziona, sì? Ho capito. La vita eremitica era chiamata a condurre attraverso la meditazione delle scritture, a colloquio con Dio, all'intimità con Lui. San Pier Damiani giunse a definire la cella dell'eremo come parlatorio, ove Dio conversa con gli uomini. Dico, noi preti diocesani a volte abbiamo quel parlatorio i computer. Parlo di me un pochettino, o il cellulare. Anche il semplice credente che non è eremita ha lo stesso fine. Il Papa Emerito Benedetto XVI nel 9 settembre 2009 così ebbe a dire: questo risulta importante oggi pure per noi, parlando di questo nostro amico santo, San Pier Damiani. Anche se non siamo monaci, saper fare silenzio in noi per ascoltare la voce di Dio, cercare, per così dire, un parlatorio dove Dio parla con noi. Apprendere la parola di Dio nella preghiera e nella meditazione è la strada della vita. Così Benedetto XVI. San Pier Damiani, che sostanzialmente fu uomo di preghiera, di meditazione e di contemplazione, fu anche un fine teologo. Un teologo che però non si estraneava dalle realtà quotidiane. La sua meditazione sulla figura di Cristo, a cui era dedicato il monastero di Fondavellana, tuttora, lo affascinava. E per lui era il principio, la cartina tornasole di una vita cristiana autentica. Soleva ripetere: non ama Cristo chi non ama la croce di Cristo. Si qualificava così: Petrus crucis Christi servorum famulus, Pietro servitore dei servitori della croce di Cristo. San Pier Damiani seppe aggiungere la sintesi tra vita eremitica e vita pastorale, soprattutto come obbedienza al Papa. L'intima unione con Cristo, l'amore per Lui, lo rese disponibile per la riforma della Chiesa, vincendo la sua ritrosia ad uscire dal monastero. Obbedendo ai Papi, lo incaricarono di missioni delicate e importanti. Egli desiderava che l'immagine di una Chiesa santa e immacolata si incarnasse nella realtà del suo tempo. Non esitò a denunciare lo stato di corruzione esistente nei monasteri tra i clero. Oggi a Roma è cominciato un'assise delicatissima. Si consumò con lucida coerenza e grande severità per la riforma della Chiesa e della vita cristiana. Donò tutte le sue energie spirituali e fisiche a Cristo e alla Chiesa, restando per sempre, sempre, come amava definirsi, Pietro, ultimo servo dei monaci. Mi piaceva rientrare in questa dinamica spirituale che è e sarà, mi pare, universale. Un piccolo pensiero, non aggiuntivo, ma di merito sulle letture, soprattutto il Vangelo delle tentazioni. Ci fu all'inizio un giardino che divenne deserto. Dalla polvere l'uomo fu creato. Ci fu un primo Adamo che viveva nel deserto, nella creazione. E ci fu un secondo Adamo, Cristo Gesù, che fu spinto dallo Spirito nel deserto. Due scene in cui la storia sembra volersi invertire e chiudere un cerchio, cancellando secoli di servitù al demonio. Gesù sarebbe venuto per trasformare i nostri deserti in giardini, ma ecco che siamo obbligati a constatare che il peccato sembra continuare a regnare nel mondo e che la vittoria di Gesù non ha trasformato i nostri deserti in giardini, o non una volta per sempre. Anzi, sembra quasi che l'asprezza del mondo in certi momenti sia ancora più dura. La nostra vocazione non è di ritornare sui nostri passi, di fare marcia indietro verso un paradiso perduto, quanto piuttosto di andare avanti. Non siamo uomini di nostalgia, ma di memoria rivoluzionaria. Andare avanti, tesi con tutto il nostro essere per cercare di coglierlo, questo andare il giardino. E questo luogo della nostra vocazione è proprio lì, si trova nel cuore della tentazione, tra il primo e il secondo Adamo. È lì, al centro della ferita del nostro vuoto. Sì, perché il peccato è riempire il vuoto, è desiderio. E quando uno desidera, perché manca di qualcosa. Forse la teologia del desiderio, nel bene e nel male, bisognerebbe recuperarla. È lì, al centro della ferita del nostro vuoto, di questa debolezza di cui ci vergogniamo talmente da coprire la nudità con tutti i raggiri possibili. E la tentazione è quella di cedere alla frenesia di riempire quel vuoto. Mangiare, possedere, comandare. Frenesia di riempire quel vuoto, è universale. Fu proprio questa l'esperienza di Adamo ed Eva, che non potevano resistere al desiderio di essere come dei, perché avevano intravisto la vertigine di tutto quello che mancava loro. Questa è la ragione per cui è Dio stesso che è venuto a riempirlo, lui, questo vuoto, per noi questo desiderio. Sulla croce dirà una parola, ma non voglio meditarla questa sera: o sete. Ma forse anche noi abbiamo sete, la samaritana. Ebbene, Dio, prendendo carne dalla nostra carne, svuotandosi di se stesso, è venuto in Gesù per insegnarci nuovamente la nostra vocazione di uomini. Avviandosi verso Gerusalemme per morire su una croce, Gesù ha scartato per sempre i paradisi perduti e la felicità senza orizzonte, rifiutando di trasformare la pietra in pane, scartando i privilegi e i desideri di potenza. Gesù ci ha aperto una via nuova, un percorso che passa di sicuro per la croce, ma che sfocia nella pienezza del desiderio, la vita. A noi Gesù chiede di non lasciarci prendere dal vortice dei desideri che sottolineano sottraggono ai nostri occhi lo splendore della nostra vocazione. Voi mi direte come? La prima lettura. Salomone, sono uomo naturale come voi, quindi vittima dei desideri e del vuoto. Per questo pregai e mi fu allergita la prudenza. Implorai e mi è stato dato lo spirito della sapienza. Insieme a lui sono venuti tutti i beni. Esso è un tesoro inestimabile. Per chi lo possiede, ottiene l'amicizia con Dio. Ma c'era anche la seconda lettura, la seconda Timoteo, come dice Timoteo, Paolo a Timoteo, rimani saldo in quello che hai imparato. Conosci coloro da cui l'hai appreso, i testimoni, e ancora, e conosci le sacre scritture. Possono istruirti per la salvezza. Che buon Dio ci aiuti in ogni liturgia, in ogni lezione, in ogni meditazione, in ogni percorso di vita spirituale, di non riempire il vuoto con il nulla, ma di fare ancora riaffiorare il desiderio. L'anima mia sete del Dio vivente, e sono sempre assetato fino a quando non incontro te. Credo che dentro questo c'è tanta storia di cristianesimo, e in particolare un segno speciale del monachesimo. Se lo dà da Gesù.